Sì, grazie. L'articolo partiva dalla ripresa di un altro articolo di una studiosa abbastanza influente di questioni relative alle relazioni internazionali, Jakub Grigel, che insegna alla principale università, alla John Hopkins, Università di Relazioni Internazionali, ed è un collaboratore delle più influenti riviste di geopolitica e relazioni internazionali americane, che di solito, diciamo, hanno in background il lavoro di questi think tank che sono a Washington, dove circolano personaggi che passano dall'amministrazione ai partiti a, diciamo così, attività di studio, poi alle multinazionali, famoso stato profondo, diciamo, in qualche modo. Quindi è un articolo che va preso, oltre che per quello che dice, per l'ipotetico peso che potrebbe avere dietro. Le questioni a cui alludevi possono essere sempre lette da tanti punti di vista, no? Noi seguiamo le questioni europee dal punto di vista economico, finanziario, europeista, dal punto di vista della politica interna. Magari in Italia c'è poca propensione a inserirle nel quadro geopolitico. Dal punto di vista geopolitico, il tema dominante ovviamente è la contrapposizione sempre più netta, sempre più forte, diciamo, in modo anche da creare attriti sempre maggiori tra gli Stati Uniti d'America e la Russia da una parte e la Cina dall'altra. L'Europa storicamente è il piede a terra sul continente eurasiatico degli Stati Uniti d'America. Ora, fin tanto che il progetto europeo è andato avanti e aveva delle prospettive, gli americani ne hanno colto anche il valore dal loro punto di vista positivo, nel senso di avere a che fare con un unico interlocutore e quindi poter manovrare una massa ingente. Poiché oggettivamente il progetto ultimamente ha segnato più punti negativi che positivi, nel senso che la Brexit è stata da questo punto di vista uno shock, ma ci sono stati anche altri fenomeni. Per esempio, nell'articolo si parla del gruppo di Visegrad. Il gruppo di Visegrad è un coordinamento, diciamo così, tra Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, il quale si è riunito con la Merkel a luglio e ormai tratta come un'unica entità. Sono i paesi dell'Europa dell'Est dove più forte è la presenza degli Stati Uniti d'America, perché è la parte di Europa che è in contatto con la Russia. Quindi il gruppo di Visegrad e le tre repubbliche baltiche sono l'ipotetico fronte sul quale anche la NATO, no, sta schierando nuovi sistemi d'arma e via discorrendo. E queste entità, che di per sé non sarebbero poi così importanti all'interno delle dinamiche europee, invece ultimamente fanno la voce grossa. E sostanzialmente cosa hanno richiesto? Un ritorno all'autonomia nazionale, cioè di mantenere l'Unione Europea, ma di togliere i poteri a Bruxelles di legiferazione centralizzata. Quindi sostanzialmente un ritorno a una sorta di mercato comune e poco più. Quindi la strada, diciamo, diametralmente opposta a quello che Merkel e Hollande avrebbero dichiarato di voler fare dopo Brexit, cioè di aumentare, diciamo così, l'intensità unionista. Poi c'è stata la riunione di Atene ad agosto, convocata da Tsipras, dei paesi mediterranei, Portogallo, Spagna, Francia, Malta, Cipro, Italia e Grecia, per coordinare una comune posizione. Ed è da quel momento in poi che Renzi si è fatto un pochino più assertivo, diciamo, nei confronti della Germania. Poi l'articolo mette insieme altri fatti, nel senso che Renzi è andato in America, ha ricevuto un altro prestigioso premio dall'Atlantic Council, che è un altro di questi think tank molto influenti, direttamente dalle mani di John Kerry, dicendo che l'Italia è sulla strada giusta. Poi quale sia la strada giusta non era spiegato, insomma, nell'articolo si cerca di dedurlo. L'interesse degli americani a questo punto potrebbe essere quello di aiutare una disgregazione soffice dell'Europa, perché oggettivamente non credono più alla possibilità che si vada invece verso un progetto di maggiore unione. E comunque anche i progetti di maggiore unione, tipo il nuovo direttorio non a tre, ma a questo punto a due, no? Fintamente a tre dopo Ventotene, ma poi in realtà a due. Cosa stanno facendo? La prima cosa che stanno facendo è il tentativo di costruire una forza armata europea, e questo è decisamente mal visto dagli Stati Uniti. Ricordiamo che il Regno Unito, fin tanto che era nell'Unione Europea, ha sempre opposto il veto a questo tipo di ipotesi, perché le forze militari dei paesi europei debbono stare dentro la NATO, quindi devono stare sotto il comando anglosassone. E quindi gli americani non vedrebbero sicuramente di buon occhio quello che sarebbe poi la costituzione di un nuovo polo nel nuovo mondo multipolare, no? Sappiamo che la Germania ha ampi rapporti con la Cina, e sebbene la Merkel si sia sempre manifestata prona al tentativo di creare maggiori tensioni con la Russia, viceversa il grosso della società tedesca, parlo della Confindustria, ma anche il ministro degli esteri recentemente ha rumoreggiato dicendo l'ovvio, che l'interesse storico della Germania è avere una relazione con la Russia, non di avere una relazione militare, nel senso di aggressiva. Quindi tutte queste cose fanno pensare che, unitamente a una serie di uscite sulla stampa economico-finanziaria anglosassone, che da dopo Brexit continuano a dire l'Italia sarà la prossima, l'Italia sarà la prossima, che gli americani una parte degli americani, del potere americano, si stia orientando più verso un atteggiamento realista, no? Le cose non vanno più, se vanno in una direzione contraria ai nostri interessi, allora tanto vale accompagnare uno scioglimento soffice, anche perché, giustamente nota l'articolo, tutti i movimenti anti-europeisti europei sono, dal punto di vista americano, sospettati di essere appoggiati e finanziati dai russi.
Pierluigi, in questo scenario che stai descrivendo, parli anche in particolare del ruolo dell'Italia, che diventa strategico in qualche modo in questo scenario di disgregazione europea. Utilizzi addirittura un termine molto evocativo, l'Italia come paletto piantato nel cuore della Germania.
Dunque, l'Italia sicuramente ha due caratteristiche, una quantitativa, nel senso che è tra i fondatori della comunità europea, per peso una defezione dell'Italia dall'euro, per esempio, porrebbe seri punti interrogativi, no? sulla continuazione di questo progetto. Dall'altro, l'Italia è storicamente il piede atlantista più forte che c'è. Insomma, dal numero delle basi NATO, che poi sono basi americane, che sono sul nostro territorio, ci sono paesi che, tipo la Francia, ecco, che non hanno questo tipo di situazione e di condizione. Ad altre cose che venivano citate nell'articolo, per esempio recentemente è uscita questa notizia del presidente della RAI, Maggioni, che dovrebbe diventare il coordinatore della commissione trilaterale in Italia. È una cosa abbastanza bizzarra, perché il presidente della RAI dovrebbe essere anche una figura di garanzia, no? Mentre una posizione del genere è molto schierata, e questo, insieme a tanti altri fatti, fanno sì che l'Italia sia sostanzialmente un paese a sovranità limitata. Purtroppo la nostra sovranità è limitata, come nei film di Romero, non aprite quelle porte, no? Dove sono zombie dappertutto. Da una parte ci stanno i tedeschi che impongono le famose riforme con una logica ordoliberista nel progetto europeo, e dall'altra parte ci sono gli Stati Uniti d'America, che utilizzano l'Europa in funzione aggressiva nei confronti della Russia, piuttosto che per ricevere tutti i migranti che vengono creati dalle guerre che loro stessi portano avanti nel Medio Oriente. Quindi la nostra è una posizione purtroppo subordinata al momento, e Renzi è il perfetto interprete della subordinazione, no?
Quindi, se riassumo, insomma, il ragionamento, diciamo, cioè, da una parte, ne abbiamo anche parlato spesso da qui, in qualche modo un'ipotesi di Germania trainante che c'è stata, che era in piedi fino a qualche mese fa, ma che non è riuscita ad andare fino in fondo, giustamente mettevi in evidenza, emancipandosi effettivamente sul fronte atlantista, anzi con una politica americana che l'ha messa particolarmente in difficoltà rispetto alla Russia. Adesso insomma se ne pagano un po' le conseguenze. In questo l'Italia sarebbe una pedina fondamentale per tenere insomma un piede americano in Europa e permettere, soprattutto è un elemento che sottolinei, che non ci sia nessuna velleità di creazione di un asse euroasiatico, che è sempre stato un po' l'incubo degli americani.
Sì, hai riassunto bene. Aggiungo ancora un fatto, che la posizione italiana sul trattato TTIP, no? Che si sa, insomma, quest'estate è stato dichiarato morto prima dai tedeschi e poi dai francesi. E poi è venuta invece fuori una lettera firmata da 12 paesi, tra cui appunto il gruppo di Visegrad, la Spagna, il Portogallo e l'Italia, che chiedeva invece a Bruxelles di portare avanti le trattative. Noi, Calenda più volte si è espresso, siamo inspiegabilmente, dico inspiegabilmente perché i francesi hanno per esempio dei problemi di produzione locale, artigianale, i marchi DOP, DOCG e via discorrendo, simile alla nostra, no? Per cui noi anche avremmo un grosso documento, diciamo così, a aprire le porte al prodotto standardizzato, industrializzato. Eppure noi invece siamo i paladini del voler portare avanti questo trattato, che se capito non andrà più avanti da nessuna parte. E quindi ecco, la nostra posizione in questo è abbastanza chiaro. Siamo il perfetto complemento da poter usare per controllare cosa avviene, cosa sta avvenendo, diciamo, dopo il Brexit nella comunità europea, fino all'ipotesi di pensare che noi potremmo essere giunti a un certo punto quelli che buttano giù il tavolo e dicono no, noi con queste condizioni non possiamo andare avanti. Quello che avrebbe dovuto fare la Grecia 2 anni fa, solo che la Grecia non contava nulla, per cui non ha trovato nessuna sponda, no? E noi invece potremmo trovarla. Alla fine quello che, a cui si arriva è il divide ed impera, cioè per gli americani a questo punto avere un'Europa di nuovo disgregata in una quarantina di nazioni è l'ideale, perché è chiaro che se arrivano non a trattare con l'Unione Europea ma a trattare con i singoli paesi, noi firmiamo il TTIP domani mattina, noi e altri, perlomeno un'altra dozzina. A quel punto, quando hai 12 paesi collegati agli Stati Uniti, bisogna vedere anche gli altri che cosa fanno. Tra l'altro questo è anche l'interesse dei britannici. I britannici dopo Brexit hanno incominciato ad aprire trattative one to one con i paesi europei, tant'è vero che sono stati censurati da Bruxelles dicendo beh, intanto presentate il famoso articolo 50 per uscire, no? Poi vediamo. Ma storicamente questo fanno i britannici, trattano separatamente con ogni paese europeo per mettere poi tutti uno contro l'altro.
Io l'ultima domanda te la farei, cambio un po' di scala, ne abbiamo parlato tanto questa mattina, ne continueremo a parlare, il referendum del 4 dicembre, secondo te come si inserisce in questo quadro che hai appena descritto?
Il referendum si inserisce, come dicono i più, come una forma che vuole dare più leve del potere a chi deve dirigere i processi, perché si va verso periodi sempre più complessi e quindi si vogliono dotare le élite di sempre maggior potere per guidare nella maniera più liscia e veloce possibile gli autobus che invece altrimenti sarebbero andiamo di qua, andiamo di là e via discorrendo. Quindi il progetto è quello, chiaramente. Solo che è un progetto tra l'altro formale, perché dare più potere per guidare, ma verso dove? Come al solito, se non discutiamo i contenuti, poi le forme di per sé servono o non servono, ma vengono seconde, no? Rispetto ai contenuti. Purtroppo c'è sempre molta poca attenzione sui contenuti anche nel dibattito politico italiano si discute assai poco di cosa deve fare l'Italia nei prossimi 30 anni, no? Leggevo oggi, stavo scrivendo adesso un articolo sul fatto che hanno fondato un partito iberico per fondere insieme Spagna, Portogallo e Andorra, no? E quello è un progetto concreto. Piccoli non andiamo da nessuna parte, cerchiamo di unirci tra quelli che però hanno, come dire, maggiori cose in comune, non unioni basate sulla moneta o solo sull'interesse economico, no? Gente che se parla tra di loro si capisce, per cui possono fare un discorso politico ad esempio e quindi salvaguardare la democrazia. Ecco, queste sono cose magari più concrete. Qui da noi invece c'è una subordinazione purtroppo anche da parte del pensiero critico ad andare avanti a temi che sono imposti da agende terze, per cui parliamo di monete, parliamo di un'autonomia nei confronti dell'Europa che poi quanto ti puoi permettere tu concretamente di avere?